il nuovo ministro ha spiegato bene quale situazione, quali sono i rapporti di forza, e si intuisce anche come, malgrado i segnali che il cambiamento del clima offre giorno dopo giorno, sono segnali che dovrebbero far preoccupare qualunque, dovrebbero preoccupare una famiglia, un paese, a maggior ragione dovrebbero far preoccupare il pianeta Terra. Non li elenco, ma insomma sono sotto gli occhi di tutti, anche visibili proprio. Si calcola nell'ultimo decennio ci sono stati 300.000 morti a seguito di eventi legati ai cambiamenti climatici, il doppio rispetto al decennio precedente, quindi è un qualcosa che tocca. Però siamo bloccati, siamo in situazione di impasse, e io credo che se l'Europa ha tirato la volata al tempi del protocollo di Kyoto, le cose stanno cambiando, e paradossalmente, a mio parere, chi darà un aiuto, una svolta, non immediatamente, sul medio periodo, a ricucire i fili delle diplomazie e consentire un accordo globale, è la Cina. La quale Cina è vero che sta crescendo in termini di emissioni in maniera favorevole, e solo qualche anno fa si diceva che la Cina era sorpassata dagli Stati Uniti. Ma se noi analizziamo i dati delle emissioni tra il 2000 e il 2010, l'incremento della Cina tra il 2000 e il 2010 equivale alle emissioni americane. Questo fa capire il peso incredibile che ha la Cina. E però al tempo stesso è vero quello che diceva Corrado, cioè la Cina è il paese che ha la più grande produzione di aerogeneratori, la più grande produzione di celle a moduli fotovoltaici, impegnatissima sui veicoli elettrici, così via e così via. E allora questo settore, che è ancora minoritario nell'ambito dell'economia complessiva giapponese, man mano che cresce di dimensioni, influenzerà anche le posizioni della Cina, perché avere un accordo globale significa creare un mercato per la green economy. Allora la prima risposta è che secondo me, che cosa può cambiare? Perché poi, parliamoci chiaro, perché non si raggiunge un accordo? Non si raggiunge un accordo perché sono dei forti settori che resistono. Gli Stati Uniti, se non c'è riuscito Obama a sbloccare la situazione degli Stati Uniti, perché c'è un settore, per esempio, carbonifero, che è molto potente negli Stati Uniti, sia per la produzione, l'estrazione del carbone, sia per le centrali elettriche che utilizzano il carbone, circa la metà della produzione elettrica americana. E non è solo l'unico, non è l'unico settore, ma l'auto pure. Quindi sono storie che resistono, perché mentre ai tempi dell'accordo sui CFC, il protocollo sull'ozono, in qualche modo, in maniera abbastanza rapida, l'umanità ha raggiunto un accordo. Incredibilmente ha raggiunto un accordo, e questo è stato molto utile anche per la questione del clima, perché infatti i CFC hanno ridotto fortemente la loro influenza. Qui parliamo di 2, 3, 4 ordini di grandezza superiori in termini di interessi coinvolti, e quindi ci sono delle resistenze molto forti. Allora, che cosa può sbloccare questa situazione? Una serie di grandi catastrofi climatiche, ma dove? Non nei paesi dove avvengono adesso, non mi frega niente, succede in Somalia, succede in Pakistan, con le inondazioni micidiali. Stati Uniti, la Cina già comincia ad avverte problemi ambientali su scala locale, l'inquinamento delle città, e anche avverte che la desertificazione e gli acciai dell'Himalaya sono una seria preoccupazione per l'economia cinese. Quindi questi sono. Però io non voglio essere so che purtroppo, secondo tutte le analisi che vengono fatte, è probabile che nei prossimi decenni ci sarà un aumento dei fenomeni estremi, e quindi può essere serio. Però non credo che da lì possa venire la soluzione. Io credo che sono due nel caso. Una l'ho appena accennata per la Cina, ma il discorso che aveva detto il mondo. Cioè, con la crescita rapida della green economy, nel senso lato, aumenta la quota dell'economia del mondo che ha interesse a arrivare a una cosa sul clima. È un problema di interessi economici. È tutto lì. Non è solamente la Cina, l'Europa è da tempo considerata leader delle energie verdi anche nel suo insieme, in efficienza rinnovabile. Gli Stati Uniti hanno enormi potenzialità, quindi non dobbiamo credere che non giocheranno la loro parte. Quindi questo è un elemento. E l'altro elemento è una spinta dal basso che verrà dalla città, dagli enti locali, a tutte le realtà che spingono al di là di quello che sono le indicazioni di governo. Per esempio la visione al patto dei sindaci in Europa è abbastanza significativa. al di là del fatto che molti sindaci l'hanno firmato, secondo me non sanno bene cosa significa l'impegno che hanno preso, però è significativo della volontà
tutti di rispettare, non procedono a Roma.
Quindi vedremo cosa succede a Durban. Io appunto penso che se va bene si arriverà a una sorta di roadmap per arrivare nel 2015 a un accordo più ampio, non so, così vedrà. Ma chiaramente, giustamente i cinesi dicono, ma se non firma, se gli Stati Uniti non prendono impegni legalmente vincolanti, perché dobbiamo farlo noi? No, ma hanno ragione, insomma. E purtroppo, se non hanno firmato gli Stati Uniti, non è stato approvato dal Senato, con questo Senato, dubito che sarà facile nei prossimi anni. Quindi bisogna sparigliare le carte. E peraltro andrebbe fatta una riflessione, adesso qui concentriamo un attimo sull'Italia, ma per esempio una delle riflessioni che Panelli ha sempre sottolineato è il fatto che è vero che la Cina ha un livello di emissioni elevatissimo, ma una parte, che viene considerato circa un quinto, non sono emissioni cinesi, sono emissioni nostre, sono i giocattoli, i maglioni, gli oggetti che noi utilizziamo per fare la cucina, Nike. E quindi lui propone una sorta di
pannelli solari,
mettiamo qua dei contenuti carboni prodotti, e quindi in questo modo si riesce a rendere più trasparente il mercato. Potrebbe essere complesso, non potrebbe essere una strada per rendere più trasparente il mercato, oppure questo invece ancora sarebbe una carbon tax mondiale, ma non riusciamo a farla in Europa, figuriamoci la transizione. Una breve riflessione sull'Italia. Innanzitutto i dati, adesso li vedremo, ma una valutazione che abbiamo fatto sulla possibilità di raggiungere l'obiettivo di Kyoto nel periodo 2008-2012, noi abbiamo sul sito del Kyoto due elementi che ci ricordano i ritardi, diciamo, abbiamo un po' di sollecitatore nei confronti di enti locali, del governo. Uno è sui decreti, cioè il ritardometro, quanti giorni sono passati rispetto a quando si devono fare i decreti sulle rinnovabili e così via, quindi adesso sappiamo che ci sarà un'accelerazione. E l'altro è quanto siamo in ritardo sulla CO2, quindi quanto ha il costo della penalizzazione del che devo dire si è ridotto anno dopo anno, perché in effetti negli ultimi anni, in buona parte a causa della crisi economica, il gap che avevamo si è ridotto. E secondo le mie valutazioni al 2012 noi saremo abbastanza vicini al raggiungimento dell'accordo. Se viene approvato il registro delle foreste, so che Clini e Ministro probabilmente riuscirà a farlo a finanziare, e se non c'è questo, no? Se non c'è il registro, non ce le concedono.
Posso dire una cosa su questo? Soldi ce li abbiamo, ma non siamo ancora riusciti a spenderli per questioni amministrative legate alla capacità del Corpo Forestale dello Stato di incassare le risorse che servono per pagare il personale che deve andare a fare in campo i rilievi. Speriamo, ho proposto al Ministro dell'Agricoltura di fare un accordo procedimentale che ci consenta di spendere questi soldi e di far lavorare i forestali. È una storia ferma da 3 anni.
Quindi se ci accredino questi 10 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, non è poca cosa per 5 anni, e un po' di meccanismi flessibili CDMJI, in parte minima sono stati già attivati, un po' si potrebbero attivare, ce la dobbiamo fare con le nostre spese. Tra l'altro una cosa interessante è il ruolo che hanno le rinnovabili elettriche. Nel senso che vi ricordate, in tutti i convegni che abbiamo negli ultimi 10 anni fatto, si diceva l'Italia è l'ultima ruota del carro e il ritardo. Io magari vorrei che il vice ministro, il sottosegretario, venga a sostituire il ministro. Cambiamo rapidamente potenti mezzi dell'EMEA. E allora dicevo, nel momento in cui si è dato un segnale opportuno al mercato, l'Italia ha preso con una rapidità incredibile, vale anche per alcuni altri paesi europei, tanto che è probabile che al 2012 noi arriveremo a 100 miliardi di kilowattore di rinnovabile contro i 45 che avevamo 10 anni fa. E va premesso che questo l'abbiamo raggiunto, un risultato che abbiamo raggiunto anche a seguito di una non molto sensata gestione degli incentivi. Io no, in tutti i convegni ho sempre detto che gli incentivi fotovoltaici sono troppo alti, che bisogna seguire una posizione più saggia della Germania nella riduzione progressiva degli incentivi. Purtroppo è stato un anno, e mi pare l'anno scorso, in cui non c'era ministro, era Berlusconi ministro, per cui i segnali non arrivavano al top e quindi abbiamo avuto questo, che poi è un risultato in termini, quest'anno l'Italia è il numero uno nel mondo in termini di potenza fotovoltaica con il in rete, ma è un record che appunto sconta questo salvaguardo dell'anno scorso e così via. Però sta di fatto che quest'anno il 3% della domanda elettrica del paese verrà potenza fotovoltaica, l'anno scorso sarà il 5%. E complessivamente dalle rinnovabili elettriche, secondo la mia stima, la media dei 5 anni, quindi non è l'ultimo, la media dei 5 anni, il delta degli ultimi 5 anni è circa 34 miliardi di kilowattora, quindi il dato preciso lo sapremo solamente quando avremo i dati a consuntivo di quest'anno, l'anno prossimo, ma insomma ragionevolmente questo è un numero che mi sento di utilizzare, il che significa circa 17 milioni di tonnellate di CO2. Perché dico questo dato? Perché è esattamente la metà del delta tra 1990 e obiettivo di Kyoto per l'Italia aveva meno 6,5%. Quindi ci sono dei risultati anche concreti, poi ci sono i nuovi temi e poi soprattutto c'è l'efficienza energetica. Allora, su questo ultimo elemento vorrei sottolineare, noi siamo in un momento di crisi economica preoccupante. Ci dicono che l'anno prossimo potremmo andare in recessione, un 0,5% in meno di PIL. E siamo anche in una crisi ambientale grave. Allora, il problema è come riuscire a incrociare due crisi in maniera positiva, facendo in modo che le soluzioni che vanno bene per una possano andare bene per l'altra. E molte soluzioni in economia vanno in questa direzione. Per esempio, l'efficienza energetica, se gestita, se spinta, stimolata in maniera intelligente, riesce a dare occupazione, a ridurre importazioni di gas o petrolio dall'estero quindi rappresenta un elemento di una risposta, ma va fatta con intelligenza, con lungimiranza. Noi fortunatamente abbiamo degli strumenti che hanno dimostrato di poter funzionare e adesso sono i nuovi satelliti verdi bianchi sono sicuramente interessanti, speriamo che vengano prolungate le limitazioni fiscali del 55%, il ministro ha detto che sarebbe impegnato in questo senso, e ci sono insomma, diverse, il fondo di rotazione di Kyoto, 200 milioni all'anno per 3 anni, ci sono diverse cose che nel 2012 diventeranno operative, per cui io credo che effettivamente, non una parola, l'efficienza energetica possa diventare una chiave di riduzione ulteriore dei consumi e delle emissioni di CO2 e anche opportunità offerte alle nostre imprese che poi possono su questi settori anche esportare. Abbiamo in questi settori possiamo veramente
la fondazione ne fa un altro domani il 7
dicembre. Niente, concludo con questa riflessione riprendendo il discorso generale e andando sul locale. Noi siamo in una situazione delicata e dobbiamo cercare di captare i segnali che aiutino ad arrivare ad un accordo, anche se sul medio periodo, e a valorizzare tutte le esperienze positive che ci sono in vari paesi. Molti paesi del mondo stanno succedendo. Secondo, che questa attenzione che alcuni paesi hanno dato, questo lo voglio sottolineare, il fatto che il fotovoltaico esisteva già anni fa, ma il fatto che alcuni paesi, prima il Giappone, poi la Germania, abbiano deciso seriamente di puntare su questa tecnologia, perdendoci soldi, perché la fotovoltaica è una tecnologia più costosa, ha portato a delle riduzioni, gli americani direbbero drammatiche, di prezzo, cioè si è dimezzato il prezzo negli ultimi 3 anni, con prospettive anche con l'introduzione di nuove tecnologie nei prossimi anni di avere ulteriori miglioramenti, tanto che gli americani, Stephen Chu, premio Nobel, ministro dell'energia degli Stati Uniti, ha l'obiettivo di arrivare al 2020 con un costo del chilowattora da centrale, quindi non sui tetti ma su canali centrali in Arizona, in California, di 6 centesimi di dollaro a kilowattora, cioè comparabile con, non alla grid parity a cui noi stiamo già arrivando adesso su che di casa nostra, ma la generation parity, quindi con la possibilità di competere anche la generazione. Il che fa pensare che i prossimi decenni sia realistico l'obiettivo dell'Unione Europea, che ha fatto uscire la roadmap al 2050 di 80% di riduzione di emissioni di CO2 e totale decarbonizzazione della produzione elettrica. Allora, totale decarbonizzazione della produzione elettrica lo puoi fare solo con nucleare, che in Europa non vive di buone acque, di sequestro della CO2, che forse in qualche parte potrà funzionare, anche se molti progetti in questo momento sono stati accantonati in Europa, e rinnovabili. A mio parere, le rinnovabili avranno il ruolo maestro da qua al 2050. Grazie.